Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth ed andò ad abitare a Cafarnao, sulla via del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figli di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità del popolo. L'Evangelista Matteo ci dice come si è costituita il primo gruppo di persone attorno alla persona di Gesù. Come è sorta la Chiesa? Qui ci presenta Gesù che inizia la sua vita pubblica dopo che l'introduzione a Cristo, al Messia, fatta da Giovanni Battista, ormai è terminata. Erode è intervenuto e ha fatto chiudere in prigione Giovanni. Gesù sente che è il suo momento di iniziare la vita pubblica e sceglie un luogo non troppo centrale e nello stesso tempo non isolato dal mondo, perché la regione nord della Palestina, la Galilea, era soggetta continuamente a delle invasioni. Gli assiro-babilonesi, poi i persiani, poi i romani e così via. È per questo che viene chiamata la Galilea delle genti, quella zona in cui c'è un miscuglio di razze, per cui c'è un ibrido di gente. Questa espressione è stata coniata, potremmo dire, dai puri di Gerusalemme, che vedevano questo accumularsi di gente diversa come una menomazione del carattere originario del popolo ebreo. Gesù si ferma in questa città di Cafarno perché è il luogo di passaggio della grande strada di comunicazione internazionale fra l'Egitto e il nord del Medio Oriente. Quindi è in un luogo in cui c'è una grande circolazione di persone. Non è un luogo di particolare cultura, ma è gente che vive e conosce l'esperienza della vita e sa distinguere il bene dal male e la fatica di vivere. Gesù incontra queste persone che sono pescatori. Lo stare con Gesù suscita in loro un senso di fiducia in questa persona, il suo modo di fare, il suo modo di agire. Viene quasi da pensare: se io non credo a questa persona qui, non posso credere neanche in me. E quindi gli danno un'apertura di un credito di fiducia, gli aprono, come dire, una grande fiducia. E si erano in attesa del regno di Dio, perché già ne avevano parlato i profeti e poi ha immesso nel cuore dell'uomo un desiderio di felicità. La possibilità che ci possa essere una vita migliore di quello che si vive nel presente. È nella natura umana quello di essere aperti verso un futuro buono. Gli ebrei hanno avuto anche i profeti che hanno parlato di questa presenza di Dio, il loro grande liberatore, e in base alle esigenze che vivevano, questa espressione, il regno di Dio, l'hanno riempita delle loro domande e delle loro risposte. Che cosa abbiano inteso queste persone quando Gesù ha cominciato a parlare del regno di Dio? È difficile capire, perché in genere ciascuno di noi riempie il suo futuro dei suoi desideri. E i desideri che avevano erano quelli di ogni uomo che sente la fatica di vivere, quindi ci può essere un mondo in cui si può vivere con meno fatica, un mondo in cui ci sia più giustizia, un mondo in cui i pesi e i premi siano distribuiti equamente. E inoltre c'era la grande dominazione dei romani e quindi libertà. Essi quindi si fidano di Gesù Cristo in un primo momento e stanno con lui qualche momento e vedono che la loro fiducia è posta bene, perché Gesù guarisce ogni sorta di malattie, di infermità nel popolo. Quindi la fiducia alla persona di Gesù è posta bene ed è garantita dall'azione. Gesù però ha un linguaggio nuovo, dice: il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli si è avvicinato. Il regno dei cieli è qui. Qui sta la singolarità di Gesù, che non promette dopo la rivoluzione comanderemo noi, ma il regno dei cieli è qui. E la conversione consiste nel proiettare l'attesa, anziché nel futuro, in un discernimento nel presente, in uno sguardo sul presente per cogliere i germogli che ci sono già del regno di Dio. Solo che per poter cambiare mentalità così, perché in genere l'uomo non può vivere senza futuro, non può vivere senza speranza, ma il fatto che Gesù abbia messo adesso qui l'inizio della speranza comincia adesso, il germoglio c'è già e quindi puoi coglierlo. Questo richiede un'educazione che Gesù si appresta a dare loro. Gesù sceglie queste persone per insegnare loro come si fa a vivere. Questo è il punto. Per cui non basta che ci sia, potremmo dire, una persona che ascolti i discorsi. A vivere si impara solo vedendo vivere, non c'è altro modo. E Gesù vuole che queste persone imparino a vivere secondo il disegno di Dio, secondo il progetto di Dio che vuole vivere in mezzo agli uomini. Vedi il passaggio. Noi pensiamo che l'educazione più importante sia imparare a memoria il catechismo. Non è vero. Perché Gesù non comincia con una predica. Gesù comincia con la sua persona che merita fiducia. Questo è da tenere presente in modo decisivo. All'origine del cristianesimo non sta un discorso, sta una persona che vive. E il suo modo di vivere suscita una speranza, perché anch'io desidero vivere come quella persona lì. E dà credito. Ma questo credito però occorre che sia successivamente, potremmo dire, confermato dall'esperienza, capite? Perché un credito aperto senza che ci sia nessuna conferma tremutire non è mica una virtù, è una debenaggine e basta, non lo si prendere per il naso. Però Gesù instaura un nuovo modo educativo, e il suo modo educativo è: occorre una persona che sappia quello che dice e le sue parole abbiano il sapore della vita, perché solo se uno in quello che dice ha il sapore della vita, questa persona vuol dire che desidero realmente il tuo bene. D'altra parte, come fanno i genitori ad educare i figli se non vivendo con loro, insegnando loro come si fa? Basta. È chiaro che la vita stessa conferma o cancella ciò che è stato trasmesso, ma questo è un altro aspetto. Ma il dato primario della trasmissione, occorre che ci sia qualcuno che abbia una vita desiderabile. Una vita in cui non è detto che di per sé sia la persona senza problemi, senza difficoltà. D'altra parte Gesù, facendoli vivere assieme a sé, perché imparino a vivere nel nuovo modo, non sottrae loro la fatica, anche il mangiare quando ce n'è o quando gliene danno. E non è detto che ce ne sia sempre. Ricordate che mentre un giorno passano dove c'è del grano maturo, gli apostoli prendono delle spighe e le strofinano e mangiano i chicchi di grano, capite? Ora, essi avevano un desiderio di una vita nuova. Un giorno glielo chiedono, questi Giovanni e Giacomo: Signore Gesù, quando saremo arrivati al potere, come dopo una rivoluzione? È chiaro che noi che siamo qui fra i primi rivoluzionari avremo i posti di comando. Domanda. Vedi, già. D'altra parte anche la mamma, per dire in che ambiente erano vissute, di Giacomo e Giovanni, si presenta a Gesù e dice: questi miei due figli qui che sono con te, bisogna che tu loro, per loro riservi i posti migliori. È tutto un modo di pensare dove Gesù si trova con persone naturalmente buone, però si muovono secondo i parametri dell'esperienza della vita quotidiana. Il grande problema di Gesù è quello che ci siano degli uomini e anche delle donne che vivendo assieme a lui imparano un nuovo modo di vivere. Questa è anche l'idea dell'educazione cristiana. Dal 1600-700 con l'illuminismo è abbastanza dire una cosa perché accada nella vita. Così noi abbiamo anche dei professionisti tecnicamente preparati, ma umanamente il loro sviluppo a che punto è? È completamente lasciato alla libera evoluzione, non si sa. Qui Gesù Cristo inizia con un certo metodo educativo, per cui chi educa sei tu, babbe e mamma. Nella scuola chi educa sei tu, maestro, maestra. Il punto è quello, perché l'umanità si impara solo in uno spazio umano. Non c'è la possibilità di educare una persona al di fuori della trasmissione della vita. Solo se uno è vivo è capace di trasmettere la vita. Questo occorre che l'abbiamo presente, perché la nostra debolezza di adulti nei confronti dei giovani è che non affrontiamo questo metodo. Noi vorremmo subito che gli altri facessero come pensiamo noi, ma non è questo il punto. Gesù li chiama, questi uomini, e dice: vivete con me e imparate facendo quello che anch'io faccio. Capite il punto? Successivamente, una volta che avete imparato come si fa, dopo potrebbe anche le soluzioni essere diverse, ma vi introduco nella vita in modo sano, in modo ragionevole, in modo intelligente, Per cui il problema non è che tu faccia quello che ti chiedo, ma che tu impari a riflettere sulla vita in modo tale che in qualsiasi circostanza tu sai come agire correttamente in base ai dati fondamentali più primari che l'educazione ti ha messo nella mente e nel cuore. Questo occorre che l'abbiamo presente, perché da questo metodo qui nasce l'urgenza nella Chiesa che ci sia un'educazione cristiana, di qui il catechismo, oppure che ci sia la scuola cattolica, capite? Dove l'importante è l'educazione della persona, che poi una dopo vada a messa o non ci vada, questo è un altro problema, perché dipende dalla persona, dalla libertà della persona. Il compito della Chiesa è sviluppare la capacità di libertà della persona affinché sia in grado di affrontare successivamente la vita. Questo è il metodo che ha seguito Gesù Cristo. E solo attraverso questo metodo si porta nel mondo la vera novità cristiana. Perché la libertà, potremmo dire, la novità cristiana non è un insieme di notizie apprese, ma l'esperienza di una nuova modalità di far fronte alla vita e quindi di vivere. Perché? Perché il regno di Dio è già qui, capite il punto? Questo occorre che noi l'abbiamo presente. È chiaro che qui c'è solo il germoglio, ma nel germoglio bisogna che ci sia già l'odore, che in qualche modo ci sia il sapore, da avvertire che si realizza e pian piano nel tempo quello che io desidero, e quel grande desiderio di felicità, di gioia, che il Signore ha messo nel cuore di ciascuno di noi.